il fatto che devi essere tu il cambiamento che vuoi portare nel mondo. Non mi pare che sia uno. Perfetto. Vabbè, ci cioè teniamo il ronzio per il momento. Questo ha a che fare anche con tutta una serie di questioni che vengono spesso e volentieri messe in campo. E ha a che fare con una delle istituzioni culturali più interessanti che abbiamo avuto nella nostra storia più o meno recente, che è la Bildung. Credo di averne forse già accennato in qualche momento. Oggi volevo parlarvene un po' meglio perché si presta molto bene a questo discorso. La Bildung cos'è? Al di là della specificità storica e tutto il resto che possiamo anche tralasciare, ma è il modo attraverso il quale la Germania, la cultura tedesca, ha immaginato che si costituissero i soggetti. E per molti versi, e questa è una delle mie tesi, diciamo, da specialista della materia, credo che Simmel ne fosse un esponente a pieno titolo. Se qualcuno è molto interessato a queste cose, è appena uscito un numero di una rivista che si chiama Simmel Studies, che trovate online, che è tutto dedicato alla Bildung Simmel, che abbiamo curato con un collega svizzero, tutto in inglese ovviamente, purtroppo capitano queste cose, però è lì e insomma potrebbe essere utile cominciare a dare un'occhiata anche a qualcosa di effettivamente universitario, se qualcuno è interessato ovviamente. Ad ogni modo il punto, il tema qual è? Che la Bildung è un processo continuo di accrescimento soggettivo, direi di miglioramento, se vogliamo essere un minimo progressisti. Riguarda principalmente se stessi, ma non perché è una questione egoistica, perché noi abbiamo una serie di, come dire, disguidi sull'utilizzo di questi termini. Riguarda se stessi perché la logica è quella della Wechselwirkung, come abbiamo detto, però sia dello scambio continuo, no? E se tu devi poter scambiare qualcosa, devi essere il primo in grado di farlo. Noi abbiamo invece come vizio quello di aiutare gli altri prima di esserci aiutati, perché è comodissimo, perché con gli altri è tutto molto più facile, vedi, in fin dei conti, non so. Vi ho già detto, credo, quell'adagio romanesco un po' greve che spiega quanto sia più facile fare certe cose con altre cose di altri che non farle con se stessi. Ecco, allora il problema è esattamente quello: farsi gli affari degli altri è molto più semplice. Sei saggissimo, sei in grado di dare dei consigli quasi all'Obi-Wan Kenobi. Quando è la vita tua, la questione è completamente diversa. Allora, uno dei, diciamo, questo è un movimento che forse chi ha fatto il liceo con un po' d'attenzione si ricorderà perché ha a che fare con i romanzi di formazione di Goethe, Novalis, tutta quella parte meravigliosa della nostra cultura che ci stiamo un po' dimenticando, Schleiermacher, tutti quanti i primi romantici di Jena. Dopodiché questa cosa, dopo lo Sturm und Drang famoso, viene in qualche modo, non dico istituzionalizzata, ma portata a dei livelli di sistematizzazione un po', superiori. In particolare da un tale Alexander von Humboldt. Von Humboldt è l'eponimo dell'Università di Berlino di oggi, quindi vi lascio immaginare quanto la cosa sia rilevante. Insomma, ecco, l'Università di Berlino è stata dedicata a lui perché lui è stato colui che ha concepito l'università come la facciamo ancora oggi. Quindi, insomma, ci sono una serie di relazioni abbastanza strette tra l'idea di Bildung, la teoria della Bildung e quello che facciamo, che poi vengano tradite regolarmente per questioni ulteriori, è un altro discorso, però ad oggi l'università che noi stiamo vivendo è l'università come l'ha concepita lui. Okay? E lui era diciamo, il teorico della Bildung. E in una fase iniziale della sua vita, ovviamente si trattava di una persona fortunata perché veniva da famiglia particolarmente ben posizionata nella stratificazione sociale, aveva una serie di agganci, eccetera, eccetera, nobile e via discorrendo. A un certo punto si ritira in una sua tenuta in campagna perché appunto aveva bisogno di lavorare su se stesso. E nel frattempo viene invece invitato a far parte del governo e rifiuta. E la base del rifiuto è esattamente questa: dice, io non posso aiutare nessuno se prima non aiuto me stesso. Quindi non chiedetemi adesso di venire, perché adesso non è il momento, adesso devo lavorare su di me, poi lavorerò sugli altri. E quindi dopo, in un governo successivo, diventa il ministro dell'educazione e fa una serie di cose piuttosto rilevanti per il suo tempo e per il nostro. Quindi il nocciolo della questione è questo, ovvero sia, quando abbiamo parlato di cultura soggettiva, di cultura attiva, di tutto quello che vi sto dicendo dall'inizio del corso. Il senso è esattamente questo, ovvero sia non è pensabile che noi deleghiamo ad altri, non è pensabile che noi non ci impegniamo su noi stessi a favore di altri, per quanto possa sembrare encomiabile, no? Però anche in aereo, mi ricordo quando è che abbiamo visto un video dove c'era l'immagine, vi raccomandano di mettere la mascherina prima a voi e poi agli altri, no? Quindi ci sono dei momenti in cui è ovvio che questo accada. Questo non è tanto ovvio per noi, perché noi siamo una cultura dell'alibi per molti versi, quindi pensare agli altri è un modo splendido per evitare di pensare a se stessi. Per certi versi è anche in qualche modo encomiabile anche lui. Però diciamo che non è quello che aiuta. Quello che aiuta invece è badare a se stessi e cercare in qualche misura di risolvere alcune delle proprie questioni. Da Schleiermacher, Simmel trae un'altra delle sue formulazioni più importanti, che è quella del soggetto come sistema di frammenti, perché il frammento è una delle forme che il romanticismo, come saprete, prende particolarmente in considerazione: il fascino delle rovine, tutto ciò che in qualche misura era e non è più, ma conserva un qualche tipo di potenzialità, un qualche tipo di ricordo, di prestigio. E il frammento, dal nostro punto di vista, è un eccellente modo per descriverci, nel senso che noi, appunto, come dice Simmel, siamo frammenti di noi stessi. Questo è il passaggio culturale che ci porta. Perché noi siamo, in larga misura, spesso, un assortimento di noi. L'abbiamo detto più volte, no? Nietzsche, che non era particolarmente ottimista, dice: noi siamo, l'io è un fascio di serpenti, che per certi versi, insomma, più o meno la stessa cosa, ma con un accento decisamente più pessimista. Però di fatto il punto è che la difficoltà del conoscere se stessi deriva esattamente da questo, ovvero sia dal fatto che noi siamo in larga misura incogniti a noi stessi, e comunque siamo tanti. E spesso e volentieri non sappiamo bene chi sia quello che prende le decisioni ed è al comando, no? Ce lo immaginiamo, lo supponiamo, lo speriamo, ma tante volte appunto le decisioni le prende qualcun altro. Quindi il punto, come vedete, più o meno è sempre questo: da Delfi, dall'oracolo di Delfi, fino a Simmel, fino a Goethe, fino al nostro amico indiano, il problema è lì, è conoscersi, è arrivare a decidere che sì, sei un avvocato di grido, però tutto sommato quello che ti interessa veramente è pulire la spiaggia, tanto per dirne una, oppure riparare ferri da stiro, come il mio amico di qualche tempo fa che avevo raccontato. Non è detto che questo fine sia coincidente con quello che è il modello di successo, con quello che è il discorso predominante, con quello che è l'orizzonte delle aspettative del gruppo, no? Tant'è che questo, appunto, voglio dire, magari poi lo diventa, ma in prima battuta non lo è. Il problema è che è il tuo. Quindi, come vedete, il dialogo tra ciò che viene proposto e ciò che viene scelto autonomamente in base al conoscere se stessi è costantemente in atto, e quando hai abbastanza sostanza soggettiva riesci anche a fare ciò che vorresti fare tu e non quello che vogliono fare gli altri. Se vi ricordate la famosa canzone di Billy Joel di qualche tempo fa, James, no? Diceva: quando è che vivrai la tua vita e non quella di qualcun altro? Perché il problema è quello: se la tua vita implica pulire la spiaggia, quelli che vorrebbero che facessi l'avvocato studino e facciano l'avvocato. No, di nuovo, il problema non vedo perché debba essere tuo, è un problema loro. Quindi più o meno il discorso è questo. Però abbiamo visto che oggi questo discorso non è affatto semplice, nel senso che abbiamo una serie di dinamiche in atto per le quali non si riesce più bene a capire cosa, come, quali materiali, quali competenze occorrono per questo. E quindi oggi cominciamo a prendere in considerazione con un po' più d'attenzione il testo I Sette Saperi, il testo di Morin, perché quello è scritto esattamente ad hoc, nel senso che non nasce da un momento estemporaneo in cui l'autore si è interrogato così tanto per dire, ma viene come culmine di un lungo percorso, perché Morin ha scritto grandi cose prima. Ha scritto un'opera che si chiama Il Metodo, molto lineare, molto semplice, in 6 volumi, che è, come dire, abbastanza impegnativa, abbastanza approfondita, estremamente originale, perché è una delle prime opere transdisciplinari dove l'interrogazione è rivolta a altre discipline, ad altre scienze, integra materiali, eccetera, eccetera. Dopodiché l'UNESCO, che non è esattamente proprio il primo degli ingenui, gli ha commissionato una serie di opere che semplificassero quei 6 volumi, perché non sono molto semplici da portare in giro e dire: no, leggi questa cosa, ci sono 3.500 pagine per te. Ecco, magari no. E quindi gli ha detto: per favore, scrivi qualcosa di più divulgativo, da cui originano quei testi che avete voi. Quindi uno è I Sette Saperi, che secondo me è il più interessante per molti versi, ma poi ce ne sono altri che si chiamano La testa ben fatta, tanto per dare un'idea della questione, Insegnare a vivere e Le sette lezioni sul pensiero complesso, uscito ultimamente, si chiama così, l'ultimo, sul pensiero globale. Beh, insomma, comunque ce ne sono una discreta. Un discreto assortimento, sono tutti secondo me molto interessanti e molto utili, perché appunto si focalizzano esattamente su questi temi. Il punto centrale del testo che avete voi, che poi è diventato la base delle riforme del sistema scolastico sia in Finlandia che in, non mi ricordo dove altro, un'altra nazione, o in Francia stessa se non sbaglio, sì, in Francia e in Finlandia, quindi abbiamo a che fare con testi che stanno facendo l'attualità. È esattamente chiedersi cosa dovremmo imparare, che insegniamo a scuola, perché il problema è questo: noi ormai siamo abbastanza consapevoli del fatto che quello che era stato progettato prima non è più adatto. Oggi ci sono una serie di questioni, una serie di tecnologie che non rendono più così ovvio il fatto di insegnare le materie che vengono insegnate, né come vengono insegnate, né fino a che punto vengono insegnate. No? Oggi stavo sentendo un'intervista con una vostra collega che ha guidato la rivolta delle sardine ieri a Modena. Credo che nessuno di voi sappia di che si tratta, così occhio, ma qualcuno sì, pochi, vabbè, comunque. E diceva giustamente: io sono una studentessa universitaria, studio storia, ma gli anni di piombo a scuola non li studiamo. E gli anni di piombo sono l'altro ieri e sono abbastanza importanti, voglio dire, per carità, mi rendo conto che la prospettiva storica richieda una certa distanza da ciò che si studia. Però che le nuove generazioni crescano senza avere idea di che cosa significa, sono significati gli anni di piombo, un po' me lascia perplesso, insomma, poi mi spiega anche alcune cose. Ma il problema è tutto lì. Cosa studiamo? Come lo studiamo? Vogliamo inserire nuove discipline? Tutto questo è oggetto di dibattito, perché, come vi ho detto, il paradigma cede e quindi dobbiamo in qualche misura pensare a soluzioni nuove. Una di queste è quella che propone Morin, che sono i famosi sette saperi, giusto appunto. E come avrete notato, forse se avete cominciato a guardarlo, i sette saperi non sono saperi di contenuto, sono saperi di organizzazione del sapere. No, in qualche misura si tratta di epistemologia, ovvero sia di un discorso sugli strumenti del conoscere. E questo perché? E di nuovo, perché sto facendo lezione come sto facendo lezione? Perché il mio fine è esattamente questo. Nel senso che vi ho detto, abbiamo già detto, credo, che il sapere oggi è deperibile come uno yogurt, più di prima, no? Noi bene o male siamo sempre stati un po' schizofrenici su questo, ovvero sia, da una parte sappiamo che il sapere, soprattutto il sapere nostro, il sapere scientifico, è un sapere a tempo, dall'altra continuiamo a trattarlo come se fosse un sapere definitivo, no? Quello famoso su cui ci fondiamo, eccetera, eccetera. Oggi il fatto che il sapere a tempo è talmente palese che in qualche modo quasi non servirebbe metterlo in luce, nel senso che mentre prima sto sapere lo facevano alcune persone in alcuni posti e quindi bene o male c'era una specie di filtro che limitava la quantità del suo farsi, ma oggi con le nuove tecnologie, l'espansione della scolarizzazione e degli studi superiori, l'accesso a questo genere di cultura da parte di altri, di mondi che finora non c'erano, non vi avevano messo mano, abbiamo un generarsi del sapere che è talmente frenetico che, come dire, no, quasi non serve quasi stargli dietro fino a un certo punto, ovvero sia, è interessante andare a vedere le ultime realizzazioni quando si ha bisogno di fare qualcosa con esse. Ma le ultime realizzazioni non le possiamo insegnare noi, non le può insegnare nessuno, dovete andarvele a cercare, e questo è il punto centrale della cosa, no? Nel senso che se non capite, non sapete come si conosce, come si frequentano certi siti, come ci si inserisce in certe comunità, come si cercano cose che interessano al di là dell'utilizzo banale del mezzo di internet, ecco, non c'è verso che la cosa possa in qualche modo andare. Ho pubblicato sul mio profilo Facebook una cosa molto interessante di una mia ex allieva che è diventata una delle migliori docenti italiane del digitale, che parla appunto della differenza fra research and inquiry, e ci sono una serie di interessanti strumenti e metodi di ricerca per chi volesse andarseli a vedere. Lei si chiama Bettananni, è stata strapremiata in giro per l'Italia e anche per il mondo per una serie di campagne di digitalizzazione dell'insegnamento, però è una che si pone il problema, non è che non è semplicemente un entusiasta del mezzo digitale, si rende conto che il mezzo digitale ha bisogno di una serie di competenze ulteriori, una serie di problemi che vanno tirati su, eccetera, eccetera, no? Noi in qualche modo ne abbiamo parlato, sappiamo bene, o perlomeno forse cominciamo a saperlo, no? Cominciamo a sfumare un po' l'espressione. Cominciamo a sapere che non tutto ciò che si legge su internet è degno di fiducia, sappiamo bene come si può articolare una campagna che sia di fake news, di diffamazione o di propaganda. Sappiamo che ci sono delle strategie per cercare di controllare, ci sono dei siti che si, come dire, dedicano al debunking, ci sono dei siti che si dedicano al check dei fatti, ci sono comunità dove ci si può rivolgere per avere un minimo di feedback quando se ne abbia un minimo di fiducia, insomma, ci sono tutta una serie di strategie che anche l'utente quotidiano che non ha bisogno di questo strumento come un mezzo di lavoro o di ricerca può benissimo mettere in atto a suo favore. Per voi la questione è ulteriore, nel senso che voi dovrete in qualche misura partecipare a questo fa al farsi di questo sapere. Io ho capito che voi non, tendenzialmente non volete farlo perché siete pigri, perché avete meglio da fare, quello che vi pare, non vanno educato a pensarci. Però il problema dell'oggi è che una posizione di preminenza in campo lavorativo implica una creazione di sapere. È tutto lì il punto. Cioè non potete limitarvi a fare quello che dicono gli altri, perché se l'hanno detto loro lo sanno meglio di voi. Di conseguenza, il confronto e la creazione collettiva, l'ingresso nei siti di discussione, nei siti di lavoro, nei gruppi di lavoro, esistono una serie di siti che dovreste cominciare a studiare, che sono LinkedIn da un punto di vista, per esempio, professionale, ResearchGate e Academia da un punto di vista accademico, dove ci sono gruppi di lavoro di persone che da tutto il mondo lavorano insieme a certi temi. E se sei dentro, sei dentro, e se sei fuori, manco che serve che te lo dica, sei fuori. Okay. E chiaramente questi gruppi lavorano in inglese, tanto per, no? So che è noioso, però, come dire, è uno dei compiti che mi sono assunto, quello di rompere i coglioni alla gente, quindi lo faceva anche il buon Bono, quindi siamo in ottima compagnia, come si dice, no? A un certo punto in un live dice, am I bugging you? I mean to bug you. Lo voglio fare proprio, cioè sto qua apposta, quindi esattamente l'idea è quella, per cui mi auguro sempre che con qualche tipo di strategia d'impatto uno a un certo punto gli si sblocchino un attimo gli ingranaggi, insomma, magari, dai. Allora, come i flipper quando eravamo piccoli. Allora, che succede quindi? Che uno dei punti sui quali è opportuno interrogarsi, ed è quello sul quale non ci interroghiamo mai, è come conosciamo noi. Cosa accade? Perché è ovvio che una prospettiva, come dire, semplicistica dice, vabbè, c'è la cosa, io la conosco, è fatta. No, tutto lì. Ecco, no. Il problema è molto più complicato, come forse avrete capito, no? Abbiamo parlato di realitet, abbiamo parlato di costruzione del mondo nel quale viviamo, abbiamo parlato di creazione del senso, quindi è piuttosto evidente che tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare è in parte almeno una costruzione culturale, in parte almeno frutto di scelte, frutto di riduzioni, no? L'abbiamo detto n milioni di volte, dalla realitet al mondo reale si perde qualcosa. E ciò che io decido di salvare, ciò che io decido di privilegiare, cambia con ogni cultura ed è comunque una parte di ciò che potrebbe essere. Vi ricordo che l'altra volta abbiamo detto che questo è un modo per comprendere in modo un po' più sottile, un po' più profondo, il famoso adagio socratico so di non sapere. Noi normalmente lo intendiamo dicendo una presa d'atto del fatto che sono a zappa. E fin qui nessun tipo di problema perché è vero. Io so perfettamente di non sapere una miriade di cose che vorrei sapere. Però qui il problema è un altro. Il problema è che ci sono delle cose che noi non possiamo sapere. Semplicemente perché esorbitano da tutta la costruzione che ci circonda, non hanno a che fare col mondo come l'abbiamo creato, sono nell'altra parte dell'infinito che ci sfugge. Però sono sempre qui. Vorrei che capiste questo. Cioè, il mondo col quale abbiamo a che fare qui è attraversato da tutto ciò che noi non sappiamo di lui, è attraversato da tutto ciò che noi abbiamo tagliato fuori dal nostro letto di Procuste. Non lo vediamo, non riusciamo a pensarlo, non abbiamo nessuna consapevolezza della sua esistenza, ma c'è. E questo è il problema. Ok? Quindi, dice Morin, noi dobbiamo cominciare a chiederci, dobbiamo cominciare a conoscere la conoscenza. finora noi abbiamo detto che la conoscenza, e quando parliamo di conoscenza ci focalizziamo sui contenuti. Oggi i contenuti lasciano il tempo che trovano, perché quelli veramente li trovate. Non c'è nessuna difficoltà a trovare una risposta, a trovare un algoritmo, a trovare un qualche tipo di approfondimento su internet. È lì, ed è una risorsa che non finisce più. Ma se io non so come trovarlo, non so perché trovarlo, non so a cosa risponde quello che io ho trovato, ecco lì la questione comincia a diventare un po' più complessa. Per cui quello che comincia a essere fondamentale, ci dice Morin, è conoscere la conoscenza. E come abbiamo detto, la conoscenza è in primis riduzione. La conoscenza è privilegiare alcuni aspetti della realtà a scapito di altri e perderli questi altri. Non è che li tieni lì e li prendi un'altra volta. Vorrei che fosse questo il punto. Cioè, non è che noi con l'infinità del senso del mondo abbiamo un rapporto che ci permette di attingervi come e quando ci pare. Una volta che abbiamo costruito la Wirklichkeit, se vi ricordate lo schema, alcune cose non ci sono più, non le vediamo, basta, capite? Ma noi non le vediamo, nel mondo ci sono e come, perché il mondo è molto più complesso. Non so se vi ricordate il povero Shakespeare, quando ci dice: vi sono molte più cose in cielo e in terra di quante non ne sogni la tua filosofia. Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere estensivamente, perché il verbo sognare in questo contesto è abbastanza impegnativo, però dice esattamente così, no? È questo il punto. Come vedete, il poeta è sempre molto più efficace, molto più preciso dello studioso, per quanto bravo sia. È un'espressione di, come dire, di meraviglia, di fascino, di scacco per certi versi, no? Ci sono molte più cose in cielo e in terra, è inutile che ti sforzi, perché tanto non le vedrai tutte. Ecco, è esattamente il nostro problema. Il nostro sapere è un sapere che si muove su questo piano. Noi possiamo raffinarlo quanto vogliamo, possiamo essere il più precisi possibile con tutti i nostri decimali, ma rimaniamo comunque a un delta da quello che potrebbe essere. Okay. E di conseguenza la saggezza vorrebbe, e questo è il tema dell'ecologia dell'azione che trovate nel testo, la saggezza vorrebbe che ne fossimo consapevoli e di conseguenza agissimo con un po' più d'attenzione. Perché agire sempre comporta una dimensione, dice Morin, di rischio e scommessa. Nel senso che nessuno di noi è in grado di dire esattamente cosa accadrà alla sua minima azione. Un po' per via della teoria del caos, come abbiamo visto, no? Che non è concepibile, non è pensabile la proporzionalità fra un atto e le sue conseguenze. Un po' anche perché noi agiamo in un contesto che è complesso e di conseguenza, ecco perché Morin utilizza il termine ecologia, noi agiamo in un ambiente che riceve questa azione e la elabora in modi anche completamente autonomi da noi. A noi questa cosa ovviamente urta, molto. Tant'è che se prendete il campionario delle espressioni che sono state utilizzate per descrivere questo fenomeno, andiamo dagli effetti perversi agli effetti inattesi, ma comunque sempre li stiamo, ovvero sia c'è una componente, come dire, di capriccio infantile, no? Tu parli di effetti perversi dell'azione. Perché perversi? È perché te vanno contro, perché non ci avevi pensato, perché ti mandano per stracci il tuo famoso progetto, perché volevi ottenere A e invece ottieni B o C o D o addirittura meno A. Ma perverso dal tuo punto di vista. Il tuo punto di vista cosa voleva? Voleva che ciò che tu avevi progettato avvenisse quasi per, come dire, per definizione. Quindi, come vedete, restiamo un'altra volta nel campo di significati del discorso dell'aspettativa. Sono perversi perché? Perché la nostra aspettativa nei loro riguardi era che si verificassero stop senza nessun tipo di range di possibilità negative, no? Se voi leggete la statistica da questo punto di vista, vi renderete conto che è in qualche modo la forma di sapere che abbiamo a disposizione. Non è casuale che la meccanica quantistica abbia investito la statistica e sia diventata quantistica pure quella, perché il sapere statistico dice esattamente questo: nella gran parte dei casi accadono certe cose, e su questo si fonda il concetto di aspettativa. Nella gran parte dei casi io l'autobus e vengo qui, ma c'è una soglia che esorbita dalla mia capacità di previsione, no? E quello è il punto. La statistica, da un certo punto, è una scienza di aspettative. Aspettative più o meno giustificate matematicamente, no? Sapete che nasce tutto alla fonte della rivoluzione scientifica. La statistica compare con le nuove forme di calcolo, sempre quelle elaborate da Newton e Leibniz. Non a caso, appena loro fanno queste forme di calcolo, a breve cosa compare? Le prime agenzie di assicurazioni, le prime compagnie di assicurazioni. Perché? Perché l'assicurazione si fonda su questo, in astratto. L'assicurazione cos'è? È il prendere in considerazione un avvenimento, vedere quali sono le aspettative sensate che questo si verifichi e farsi pagare nel caso che invece si verifichino le altre. Non so se l'avete mai pensata sta cosa. Finché non hai degli strumenti per valutare queste aspettative in modo, come dire, diciamo oggettivo tra virgolette, ma comunque almeno un minimo affidabile, l'assicurazione non ha senso, perché che ne sai se parte la nave, quando arriva, eccetera. Vi faccio presente che parliamo, per esempio, la Lloyd's, la famosa Lloyd's Assicurazioni. Si chiama così perché i primi della Lloyd's si trovavano in un pub che si chiamava Lloyd's e stava al centro di Londra, perché eravamo proprio agli albori della questione. Dopodiché è diventata il colosso che è diventata, ma si trovavano con dei problemi che noi in qualche misura non riusciamo bene a concepire. Tenete presente che le navi salpavano e se ne aveva notizia più o meno dopo 6 mesi, 7 mesi, un anno. E a una nave poteva capitare praticamente di tutto, dall'epidemia a bordo, ai pirati, alle tempeste, agli incidenti, agli ammutinamenti, c'erano, no, un range di possibilità che non finiva più. Quindi dovevano trovare qualche modo per avere una possibilità di dire: ok, allora sta nave in particolare, visto l'equipaggio, vista la destinazione, visto il carico, rischia tot, quest'altra rischia di meno. Ecco, con questo lo hanno cominciato a fare con gli strumenti del calcolo. Subito dopo sono arrivate le lotterie, guarda un po' i casi della vita, no? Perché ovviamente i governi cercavano fondi da sempre, il sogno di diventare ricco ce l'abbiamo da sempre, vedi ancora l'alchimia come ne parlavamo qualche tempo addietro, e quindi con la possibilità di contare quanto rischio correvi con delle estrazioni, con delle tombole, con delle gratta e vinci, no? Tutte queste cose che abbiamo ancora ad oggi, ecco, si è verificata immediatamente. Qualcuno ha detto: sai che c'è? Ma allora facciamo una cosa, gli ridiamo un po' di quello che ci danno, ma tutto il resto lo incameriamo, più o meno. E tutto questo grazie al calcolo, no? Siamo lì, ci sono delle ramificazioni del calcolo che non erano del tutto previste, mettiamola così, pure loro. Però di fatto il problema qual è? Questo, che noi del calcolo abbiamo perso di vista il fatto che è anche lui un carattere probabilistico, che c'è una percentuale di rischio che, una volta che la trasferisci su te stesso, diventa di fatto al 50%. Tu hai la possibilità o meno che capiti qualcosa, in linea di massima, no? Come dicevamo per gli aerei, non so se abbiamo parlato con voi, ma mi sa di no. Allora, c'è tutta questa storia, no, per cui è pericoloso viaggiare in aereo, c'è gente che è terrorizzata, ma d'altronde ne cade soltanto uno ogni, che ne so, 1.500, butto lì una cifra, e di conseguenza per me sono tranquillo. Ma chi è che a me mi garantisce che il mio non sia il 1.500esimo? Cioè, mi sono messo lì col blocco e l'ho spuntati tutti, e dopodiché quindi 1.501, via, salgo e vado tranquillo. No, è un modo, come vedete, di tranquillizzarci attraverso degli strumenti che riteniamo in qualche misura degni di fede, ma ne facciamo un utilizzo che non sta né in cielo né in terra, non c'è nessuna logica nella questione. Dal mio punto di vista, io salgo sull'aereo, o arriva o non arriva, stop, non è che c'ho ste grosse, non lo so nel quadro di tutti gli aerei mondiali quanti ne sono volati, dove stanno andando, non so un tubo. Quindi mi rassicuro con una serie di strumenti che sono apparentemente scientifici, ma di fatto nella prassi, no, potrei benissimo tirare la famosa moneta e vedere che succede. Quindi l'azione è qualcosa che va compresa con molta più attenzione di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. Non è casuale che lo stesso Weber, che è quello, vi ricordo, della sezione finita dell'infinità priva di senso, eccetera, eccetera, nel momento in cui presenta una teoria dell'azione, prima dica: per me l'azione va intesa come azione dotata di senso e inserita in un contesto. Il nocciolo dell'idea di progetto, per come la intendiamo noi, è qui. Poi sarà Schultz quello che lo porta, diciamo, alle sue realizzazioni più contemporanee, però già nell'idea weberiana c'è tutta questa serie di questioni, cioè il fatto che l'azione è legata al senso ed è legata a qualcosa che accade non nel vuoto, non è che io agisco nel vuoto pneumatico, io agisco in un contesto dove ci sono altri che agiscono, dove ci sono altre cose delle quali posso avere o meno notizia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo mio agire in qualche misura deve tenerne conto. L'azione per molti versi è sempre strategica perché si inserisce regolarmente in contesti dei quali io non ho l'insieme delle informazioni. Capite? C'è uno speciale di Sky molto interessante che sta andando in onda questi giorni, che si chiama Nel nome della scienza, dove hanno fatto una serie di cose secondo me un po' discutibili, perché mi hanno mischiato l'omeopatia con quelli che congelano i cervelli in Russia, insomma hanno fatto un dischetto pastrocchio, e anche con il problema dei vaccini e dell'idea che i vaccini possono avere connessioni con l'autismo, eccetera, eccetera. Allora, il punto qual è della faccenda? Che a me interessa il giusto affrontare il merito della cosa qui. C'era, intervistavano una mamma la quale ha detto: a me mancano i pezzi del puzzle e finché io non so tutto non vaccino mio figlio. Ora, può sembrare banale, ma l'idea che uno possa saper tutto è sbagliata. Quello è il punto centrale della questione, perché noi pretendiamo, no, un sapere che ci permetta di fare le cose razionalmente quando io abbia tutti i dati necessari. Ci siamo fin qui? Ma quando è che io ho tutti i dati necessari? Se del contesto molte cose non le so, né posso saperle. So se la cosa è chiara. Cioè, l'idea che io possa sapere tutto di qualcosa è figlia di quell'altra idea a monte che la mia conoscenza sia lo specchio della realtà. Allora, a quel punto posso sapere tutto, raccolgo i dati e raccolgo tutto. Ma non è vero. È semplicemente qui il problema. Allora, abbiamo due cose molto carine che ho incontrato strada facendo e che vi restituisco. C'era una... Ma ricordo, dove se era Benny o Serra, uno dei due, che ha scritto una cosa che si chiama Il nuovo che avanza, tempo addietro, parecchio tempo addietro. E c'era questa storia, diciamo, semi-assurda di uno che vuole comprare uno spazzolino da denti. Però, insomma, si presta abbastanza bene. Cioè, io volevo comprare uno spazzolino da denti sapendo tutto quello che serviva. Quindi sono andato in supermercato, ho preso tutti i vari modelli di spazzolino, marche di spazzolino da denti, e sono andato a casa a fare delle ricerche. Ci ho messo, che ne so, 6 mesi, no? Perché prima devi riuscire a scoprire tutto quello che ti serve di sapere sulle consistenze, i materiali, anche di uno spazzolino da denti che, ripeto, non è proprio sto oggetto complicato per certi versi. Quando sono tornato erano tutti modelli nuovi. Quindi, come vedete, c'è già un problema, no? Anche fosse vero che io posso sapere tutto, nel momento in cui io per ogni questione pretendo di sapere tutto, non riesco a venirne a capo perché la questione nel frattempo è andata avanti, che è quello che vi dicevo prima. Quindi, di fatto, sto spazzolino da denti, a un certo punto uno via compra quello che stava in mano a uno in bikini, perché si ricorda appunto che wow, quella era una bella gnocca, e usa quello, come abbiamo detto più volte. Ma c'è un'altra questione che è anche divertente, ed ha a che fare con un testo che chi fosse interessato gli raccomanderei caldamente di leggerlo, che è un testo di Alan Watts che si chiama La via dello Zen. Alan Watts è uno studioso inglese dello Zen estremamente capace a spiegare le cose. Allora, a un certo punto racconta questo incontro tra un maestro Zen e gli scienziati, no, perché i maestri Zen non vedono nulla di male a parlare con gli scienziati. E ovviamente al maestro Zen viene subito contestata una delle tecniche di scelta classiche dello Zen, che contempla l'utilizzo dei gambi del mille foglie. Non so se avete mai giocato a Shanghai. Allora, tu prendi questo sto mazzo di rami, lo fai cadere casualmente e nella disposizione dei rami trovi la lettura di quello che ti serve, che è un po' i fondi di caffè, no? Ci abbiamo tutta una serie di altri esempi non particolarmente prestigiosi. E gli dicono: scusa, ma insomma tu stai parlando con noi che abbiamo tutti i numeri, tutti i dati, no? Invece arrivi qui e decidi col gambo dei mille foglie. E lui gli dice esattamente quello che vi ho detto. Allora, voi che fate? Di preciso parliamone. Voi raccogliete dati fino a un certo punto, poi per un qualche motivo decidete che sono sufficienti, ma non lo sapete. È una decisione che prendete a prescindere dai dati, no? Perché è ora di decidere, perché vi sentite che sapete abbastanza. Tutta una serie di questioni che sono completamente soggettive, ma non hanno a che vedere con i dati, perché, ripeto, tu non puoi sapere quando avrai abbastanza dati, visto che non hai il quadro completo mai. So se la cosa è chiara. E quindi decidete, e decidete come decido io. Allora, tanto vale, io mi risparmi tutta sta raccolta di dati e utilizzi i gambi del mille foglie. So se la cosa può sembrare evidentemente scioccante, però se ci pensate sopra un attimo con alcune avvertenze sulla questione della conoscenza, vi renderete conto che di fatto è quello che fate tutti. Perché noi non abbiamo mai nessuna garanzia del sapere quando avremo dati sufficienti per una decisione razionale. Perché noi dell'insieme dei dati non abbiamo idea. Non sappiamo che è tanto grande, però a un certo punto lì non ci siamo ancora arrivati. Noi non abbiamo proprio idea di quanto è grande. In nome del discorso della realtà, l'infinità delle possibilità è infinita, giustamente, no? Quindi noi, bene o male, dovremmo ragionare in un altro modo, che è quello che proponeva Newton, propone anche Morin, ovvero sì, avere delle isole di certezza, per cui tu puoi effettivamente ragionevolmente sapere che alcune cose accadranno in un certo modo, e grazie ad esse in qualche modo affrontare l'incertezza. Ok? Il che implica ovviamente una cura diversa dell'azione, implica una ibris minore. No, abbiamo già detto questa ebbrezza divinizzante che ci caratterizza, Fetonte, Icaro, abbiamo tutta una lunga serie di esempi anche mitologici, che vuol dire che già i greci hanno capito perfettamente come funzionava la cosa, pur non avendo i nostri mezzi, ma già stavamo un passo avanti. Ecco, noi dovremmo essere un tantino più attenti. In un altro bel libro che si chiama Complessità, di un tale Mitchell Waldrop, c'è tutta la storia della nascita del centro di studi di Santa Fe, dell'istituto di Santa Fe sulla complessità, dove spero di riuscire ad andare prima di andare in pensione, ma vediamo se prima o poi la farò, che ha a che fare con ragionamenti di questo genere. Lì ci sono una serie di studiosi che intrecciano competenze, mettono davanti a problemi, affrontano questi problemi in modi innovativi, e uno di questi è un economista, ovviamente eterodosso, perché lui si è accorto che il mondo va in modo un po' diverso rispetto a quello che vogliono le teorie dell'economia, al quale hanno chiesto: vabbè, ma allora se le cose stanno così, che fai? Che è un po' lo stesso problema che vi ponevo l'altro giorno, quando dicevo: vabbè, ma allora se io con l'aspettativa so che c'è comunque sempre sto margine di fallimento, come agisco? Non mi fermo? No, agisco uguale, però agisco con un po' più di furbizia, un po' più di saggezza. Dice il nostro economista: io, se dovessi effettivamente ragionare in quest'ottica, mi considererei come qualcuno che imbarca in una barca a remi su un fiume e che ogni tanto dà un piccolo colpo per fare in modo da assecondare al meglio la corrente. Ma non sono io che decido il fiume. Non so se sta cosa è chiara. E a proposito della navigazione, che è un'altra delle grandi metafore del nostro vivere, come forse abbiamo detto ripetutamente, no? Se vi ricordate l'Odissea e tutti i grandi viaggi, no? Regolarmente, quando cominci qualcosa si salpa, no? L'immagine, a parte che siamo un popolo di poeti e navigatori, ma prescindendo da quello, comunque fa parte un po' del nostro bagaglio simbolico. Considerate la differenza radicale che c'è tra la navigazione a vela e la navigazione a vapore, che non a caso è moderna. La navigazione a vapore prescinde completamente, o perlomeno più o meno completamente, perché poi c'è il Titanic che ci ricorda che più di un tot, no, però comunque prescinde dal contesto. La navigazione a vapore ti permette di andare dove ti pare, controcorrente, controvento, se non c'è vento, eccetera, eccetera. Insomma, sei di nuovo anche lì, come nell'industria, in qualche modo totalmente separato dal contesto, o ti immagini perlomeno completamente separato dal contesto. La navigazione a vela invece ti impone di prendere atto di ciò che succede. Tu sei nel mondo, è il mondo che ti permette di andare o non ti permette di andare. È frustrante per molti versi, però quando abbiamo scelto l'immagine del surf per navigare su internet, e anche lì si dice navigare su internet non a caso, come vedete, per cui le metafore continuano a fare il loro lavoro, quando abbiamo scelto il surf abbiamo capito molto bene perché l'idea più o meno è quella. Il surf cos'è? È la capacità di adattarsi a qualcosa che sta accadendo indipendentemente da te. Tu non hai il controllo dell'onda, tu hai il controllo della tua tavola se sei bravo, però vai dove ti porta l'onda, non vai dove te pare, no? Se vuoi torna indietro devi parlarne con l'onda ed è un po' un problema. Quindi per molti versi noi dovremmo cominciare a immaginarci in questo modo. Tant'è che cosa dice Morin? Quando noi facciamo un progetto dovremmo contemplare dei modi per cancellarlo se dovesse andare male. Ovvero sia, dovremmo mettere quelle che vengono chiamate milestones, è un linguaggio anche aziendalista, però ogni tanto aiutiamo, pietre miliari, no? Punti particolarmente importanti, ai quali fai dei controlli, controlli come sta andando, fai dei feedback check e tutto il resto, e vedere che sta accadendo, perché tu lo cominci a vedere che un qualche tipo di progetto non sta prendendo la piega che tu immaginavi. A quel punto tu dovresti poter dire ok, fine, perché i rischi cominciano a diventare maggiori, superiori di quello che potrai ottenere. Qual è il problema di questo però? È un problema principalmente economico e di scala, nel senso che io investo per cominciare. No, soprattutto i progetti che stiamo concependo, noi vedete il 5, 5K? 5G, non mi ricordo più che c'è una G, ok. 5G, no? Ci sono una serie di opposizioni piuttosto significative, toccherebbe andare a studiare tutti i vari dossier, ma tanto troveremo sicuramente esperti pro e contro, eccetera. Ma quando tu hai investito miliardi per iniziare a mettere in piedi una struttura e scopri che sta struttura non funziona, chi te li dà i miliardi che hai già investito? Capite perché il problema sarebbe un problema di umiltà? Nel senso che nel momento in cui noi prendiamo delle decisioni che sono decisioni del tutto prive di fondamenti scientifici, di nuovo, perché cosa succedeva prima? Qual era una delle caratteristiche di base del sapere scientifico? Che tu prima facevi gli esperimenti e poi vedevi che succedeva, potevi procedere, no? Il problema è che il tempo della sperimentazione e del controllo non è economico. Quindi noi abbiamo questo problema anche con le medicine oggi. Prima passavano anni prima che una medicina arrivasse sul mercato perché veniva testata, ritestata, eccetera, eccetera. Oggi i tempi di investimento per la ricerca della medicina non permettono più questa cosa, quindi di fatto chi testa la medicina siamo noi. Un po' come accade con le piattaforme Windows o tutte le varie cose, no? Saprete che ogni volta che esce un nuovo sistema, il sistema non è perfetto, ma si definisce good enough, che vuol dire che regge, funziona giusto il minimo indispensabile. Dopodiché, chi è che lo mette a posto il sistema? Noi. Perché gli segnali i bug, dice, oh, io ogni volta che apro questa finestra va tutto in crash, si spegne pure il frigorifero, ah, guarda che cosa grave, allora vado a vedere e magari lo mettiamo a posto, e dai update su update su update. Però non ci pagano mai per questo. Buffo, no? Noi lavoriamo di fatto per loro perché stiamo facendo i beta tester perennemente, però nessuno ci paga, quindi questa è un'altra cosa molto divertente e interessante. Il problema è esattamente lì, però, nel senso che se non c'è più il tempo, ed è una norma economica, non c'è più il tempo di vedere l'effetto che fa, come diceva Iannacci tanto tempo fa. Non so se vi ricordo, qualcuno di voi ha mai sentito Iannacci. Andiamo tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, tu no, qua roba lì. E ce n'era una che diceva: perché lo fai? Lo faccio per vedere l'effetto che fa. Ecco, allora il problema è lì. Se noi non possiamo sapere prima che cosa accadrà, di fatto noi siamo perennemente cavie. E questa cosa, al di là della dimensione complottistica che probabilmente si potrebbe invocare, è secondo me purtroppo ancora peggio, perché, ripeto, la dimensione complottistica implicherebbe qualcuno che ha la colpa e che se lo piassi potresti finalmente levarti il pensiero. Ma dal nostro punto di vista la questione è diversa, nel senso che noi, di fatto, stiamo vivendo oggi con una miriade di tecnologie delle quali non abbiamo la minima idea della ricaduta nel tempo. Piaccia o meno, noi viviamo immersi perennemente in reti wireless, in energie di nuova concezione, in sistemi di trasmissione interni a casa che funzionano su altre bande, altre frequenze. Ma l'idea, cosa queste frequenze possano fare a un essere vivente che viviva dentro per 20 anni, non l'abbiamo. No? Né potevamo oggettivamente pensare che uno che voleva brevettare la tecnologia wireless piasse un poveraccio che, tra l'altro, non si capisce perché doveva sacrificarsi, ma se ne stava per 20 anni immerso in un sistema wireless, usciva e diceva: ok, so sanno, possiamo andare. Però, come vedete, noi siamo ben oltre il discorso scientifico, così, no? Perché il discorso scientifico implica la possibilità di una prova in laboratorio e noi non ce l'abbiamo più questa possibilità, no? Come non l'abbiamo avuta per le centrali nucleari. Perché chi è che ha fatto un test per vedere cosa sarebbe successo se fosse esplosa una turbina? Nessuno. Tant'è che poi quando esplode non sa dove mettere le mani. Guarda un po' i casi della vita. Quindi il problema è esattamente qui. Noi ci stiamo ancora aggrappando a una serie di certezze rassicuranti sul nostro modo di agire, su come questo modo di agire viene definito, che però fanno parte del secolo scorso, oggi non sono più pertinenti, perché oggi la gran parte di ciò che accade purtroppo sfugge a questi richiami moriniani. No? Noi oggi intraprendiamo cose senza avere la minima idea di quali possano esserne le conseguenze e senza contemplare il fatto che si possa tornare indietro. È tutto dato e definitivo e ormai abbiamo cominciato. Che bella idea, i lemmings, come si dice, no? Pari pari. E quindi la cosa è abbastanza impegnativa, è abbastanza complessa, capite? Ecco perché è importante capire come conosciamo, perché è da lì che deriverebbero gli strumenti per poter prendere un'altra strada e fare altre scelte. Perché tutto questo, in ultima analisi, cosa ci dice? Ci riporta a quello che dicevamo la volta scorsa. Dov'è la religiosità oggi? Oggi la religiosità, che ci piaccia o meno, forse contro quello che avevo scritto, e lei non mi ha mandato la mail poi, tra l'altro. Non è che mi sono sbagliato. Bravo, mi raccomando, mo do uno scappellotto dopo. Allora, dicevamo, la religiosità dov'è? È probabilmente è più nella tecnologia che non nelle forme fondamentaliste della religione stessa. Ma perché noi di fatto la tecnologia la adoriamo, cioè ci affidiamo alla tecnologia senza la benché minima concezione critica di ciò che potrebbe farci o non potrebbe farci. Altro esempio, per chi è interessato, c'è un libro molto bello uscito l'anno scorso, si chiama Tecnologie radicali, che è veramente interessante e meriterebbe di essere letto da chiunque, Adam Greenfield, anche in italiano. E allora l'ultima di Wind, mi pare che sia, adesso regala Alexa. Qualcuno di voi ha Alexa, Google, come cavolo si chiamano sti mostri che girano per casa, insomma, uno di questi? No, beh, non è una cattiva idea. Perché? Perché, come fa presente giustamente Greenfield, e il buon senso aiuterebbe a capirlo da solo, ma ripeto, noi col buon senso abbiamo un pessimo rapporto ultimamente, perché Alexa ti risponda, che fa? Sempre. Ascolta. No? Il che vuol dire che praticamente tu c'hai uno a casa che ascolta qualunque cosa tu dica, e non c'è nessuna clausola che dice che ciò che viene ascoltato da Alexa debba rimanere dentro Alexa. Quello che viene ascoltato da Alexa va a finire al gestore di Alexa, il quale sa che improvvisamente hai bisogno urgente di una crema per le emorroidi, oppure hai bisogno urgente di solette per le scarpe, oppure vuoi andare in vacanza ad Haiti, e tu apri il tuo computer la volta dopo e improvvisamente c'è scritto: oh, last minute per Haiti, e tu dici: mazza che culo, guarda, pensavo proprio a questo. Non è culo, o perlomeno, lasciamo perdere, la battuta che non merita di essere fatta. Ad ogni modo, il problema è esattamente lì, che questo permette un tuo costante profiling, che non è quello che vediamo dell'FBI e che magari vi interesserebbe fare, ma è la profilazione del target economico. Ok? Noi siamo tutti quanti, in qualche misura, nell'ottica del marketing e della vendita, ridotti a bersagli, il che da un punto di vista immaginale la dice piuttosto lunga anche lei, anche lui, scusate. Ma è quello che facciamo, e lo facciamo in modo del tutto inconsapevole, accettando spesso e volentieri che tutto ciò che noi facciamo, i luoghi dove andiamo, l'utilizzo del telefono, le coordinate GPS, gli acquisti, le carte di credito, posso andare avanti per ore, tutto questo in qualche misura diventi oggetto di vendita. Quello è il punto. Tutti questi dati qualcuno li compra, qualcun altro li vende, quello che li compra li utilizza per decidere che a me può mandare tranquillamente un messaggio specifico, perché sa che leggo quest'autore, faccio queste cose, faccio questo sport, vado in questi posti, parlo queste lingue, e quindi è molto probabile, come dicevamo prima, uno la statistica la aiuta in qualche modo, in questo modo, no? Che accetti quel tipo di transazione, quel tipo di suggerimento, quel tipo di quello che prepare. Abbiamo visto con la Cambridge Analytica, chissà cos'è la Cambridge Analytica?
Ah, è quella che vendeva i dati, cioè che ha fatto i calcoli praticamente per vedere...
Ok, qualcun altro sa cos'è la Cambridge Analytica? Bene, ripeto, no? Poi dopo non va a piate con qualcun altro, ragazzi, perché è colpa vostra, le chiacchiere stanno a zero. Cambridge Analytica è quella che vendeva i dati di Facebook, quella che ha collaborato con Trump per la sua campagna, esatto, quella. Ah, tra l'altro, non so se lo sapete, ma su Facebook, su l'altro consumo, un colpo, come dire, ogni tanto al cuore, c'è una campagna, una class action contro Facebook, per il fatto che ruba i dati di coloro che ne fanno parte da anni e anni. L'iscrizione è gratuita e il rimborso eventuale, siamo non so più quante migliaia già in Italia, in Germania e in altre serie di nazioni, è di 285 euro l'anno. Per cui se qualcuno volesse andarsi a iscrivere non farebbe un soldo di danno, e parliamo di soldi suoi e non è che venga in tasca niente a nessuno. Però come vedete, quanti lo sapevano? Ecco, capite qual è il problema? Potenzialmente può succedere qualsiasi cosa, ma se nessuno sa mai un cazzo, no? Qui protest. Questo è il problema, e lì non è tanto l'agire, è come questa azione viene recepita dagli altri. Se gli altri li abbiamo, come dire, spenti tutti quanti, anche lì abbiamo vinto un'altra volta. Quindi insomma il sistema c'ha un sacco di carte al suo, un sacco di che ci si mette, frecce al suo arco, ecco, c'era una formula qualche parte che mi sfuggiva. Comunque ad ogni modo, questo per chi può essere interessato, vi sollecito caldamente ad andare a iscrivervi, vi chiamano eventualmente e vi enlistano insieme a tutti gli altri. E cos'è una class action? Quando ci sono questi bofonchi diffusi, la situazione è imbarazzante. Allora, una class action è, e su questo chiudiamo per oggi, è un'iniziativa in cui molti che si sentono vessati per qualche motivo o offesi per qualche motivo si alleano e se la piano con uno che di solito è grosso. Allora, una delle class action, ci dovrebbe essere l'articolo, se guardate sul sito, ci dovrebbe essere un articolo di Zingales su questo che avevo pubblicato tempo dietro, ve lo dico in breve perché dà una buona misura della faccenda che le corporation sono psicopatiche. Allora, c'è stato un periodo in cui McDonald's dava il caffè bollente, ma bollente sul serio, e la gente sustionava e protestava. E finché protestava e basta, McDonald's se ne fregava. Perché? Perché il fatto che il caffè fosse bollente aveva a che fare con una serie di problemi logistico-distributivi. Cioè, quella temperatura permetteva che certe cose accadessero nei tempi migliori di produzione, dei tempi migliori di distribuzione, quindi a loro gli conveniva che il caffè fosse bollente perché costava meno distribuirlo, gestirlo, eccetera. Il fatto che se bruciasse la gente era del tutto irrilevante. Anche perché la gente, voglio dire, quanto gli vorrai dare mai alla gente, no? Se brucia pure fosse, ti offro un buono per un altro caffè, così te li bruci, come dicevamo, e andiamo avanti. Quando tutti quelli che si sono bruciati hanno deciso di dire a McDonald's che si erano rotti le palle, gli hanno levato qualcosa come 70-80 milioni di dollari. E McDonald's ha finalmente abbassato la maledetta temperatura del caffè. Questo tanto per dirvi quanto la questione sia sentita, no? Quella dell'essere amico del cliente, customer care, tutte ste fregnacce, ecco. Ma questa ancora, vedi, ti bruci. Invece c'era uno che produceva culle per bambini, cosa un tantino più delicata. Uno dei modelli di queste culle disgraziatamente soffocava i bambini. Però, siccome nelle assicurazioni il bambino viene considerato più che altro un peso per la famiglia, tanto per darvi un'idea di quanto siamo andati lontani nella definizione delle cose, non è più il futuro dell'umanità, ma è un peso per quelli che ce l'hanno, perché non produce ma consuma. L'assicurazione ragiona in modi un po' così economici. Sono quelli che fanno schifo, no? Poi però si sa perché continuiamo ad adottarli. Quando ne parli però uno rimane così. Allora, dal loro punto di vista, gli conveniva molto di più rifondere qualcuno a cui era morto il figlio che non cambiare la linea di produzione della culla, che era molto più cara. So se capite la faccenda. Quando dice l'etica non c'è negli affari, no, l'etica non c'è, perché è ovvio che se dovessimo considerare l'etica e tu mi dici cambio la catena di montaggio, ammazzo un ragazzino, tu che cosa risponderesti? Ammazzo il ragazzino chiaramente a tutti quanti, perché siamo umani, no, è ovvio che gli diresti dagli fuoco a sta maledetta catena di montaggio, ecco. Ma da un punto di vista invece economico è più che legittimo dire ma a me il bambino mi costa meno, e poi non è detto che la famiglia faccia un'azione, poi c'ho i miei legali, no, tante cosette divertenti per le quali poi alla fine sto ragazzino gli costava zero. E c'è voluta una class action per cui la smettessero e cambiassero la produzione, che se no non capiscono. Per quelli che hanno qualche genere di, come dire, dubbio sul modo in cui le corporation funzionano e quali sono le logiche a monte, dovete sbattervi in testa che la logica a monte è una, ed è la massimizzazione del profitto per gli azionisti. Stop, tutto il resto non è contemplato. Tutto il resto può aggirarsi, tutto il resto può benissimo, come vi dicevo l'altro giorno, andatevi a vedere Panama Papers. Ecco, quello è un eccellente modo per capire di che parliamo. Perché è dell'altro ieri. Questa delle class action sono di qualche anno fa, ma non è cambiato niente. No, ancora oggi abbiamo gente che ti dice: beh, ma il mio problema principale è dare i soldi agli azionisti. No, il tuo problema principale è che stai distruggendo il pianeta. Solo che sta cosa, per qualche modo, per qualche verso, pare che ce la siamo un po' persa per strada. Quindi capite che in questo quadro di cose, sapersi informare, saper conoscere, conoscere quali sono i difetti della conoscenza e vedere come vengono in qualche misura elusi o strumentalizzati nella gran parte delle comunicazioni di cui siamo oggetto, è decisamente molto importante. Ok, break.